Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Siamo in diretta dallo studio con una piccola regia del CEDIAN in diretta su Radio Barbagia, come ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno e vi ricordo in replica il sabato dalle ore 15, per coinvolgervi in queste trasmissioni dedicate alla sanità, con le varie problematiche che di volta in volta i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Barbagia, pongono. Io sono Giovanni Marinosci, conduco questa trasmissione e di volta in volta appunto con un medico specialista, trattando pertanto ogni settimana una branca medica diversa. Oggi abbiamo per la seconda volta la dottoressa Donatella Tendas. Dottoressa, buona giornata intanto.
Buongiorno dottor Marinosci, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, la dottoressa Tendas è oculista e aggiungo anche molto brava, se mi permettete, questo non vuole essere un complimento a chi ho di fronte, ma è la realtà, lo dicono i pazienti. Oggi la dottoressa ha deciso di trattare un argomento, io credo, di particolare interesse, soprattutto per le persone di una certa età. Poi lei magari mi smentirà, ma credo che questa sia una malattia che sopravviene a persone di una certa età, sì. Vale a dire la degenerazione maculare senile. Prima cosa che devo fare è chiederle cos'è la degenerazione maculare senile. Prima di rispondermi voglio ricordare agli ascoltatori che potete telefonare al numero 391-1724-686 per porre delle domande alla redazione. Abbiamo il responsabile di redazione che è Salvatore Pintori. Potete mandare anche un SMS, eventualmente se volete soltanto accennare l'argomento che poi approfondiremo, via mail a cedian@cedian.it o scrivete anche sulla pagina Facebook, vi risponderemo. Allora, egregia dottoressa, questa degenerazione maculare senile mi risulta essere una tortura, una piaga, un problema enorme per chi ne è affetto, che addirittura può arrivare, come dice la stessa parola, a degenerare fino alla cecità, mi risulta. Dico questo perché so che ho avuto dei casi in casa fra parenti, insomma. Ci racconta lei cos'è?
Prima parlavamo di quale età viene colpita da questa patologia, lo suggerisce la definizione stessa, quindi degenerazione, come giustamente ha osservato lei, fa riferimento al fatto che c'è un tessuto specifico dell'occhio, una parte specifica dell'occhio che viene colpita da un'alterazione strutturale, poi cercheremo di spiegare quali sono le cause. La parte che viene colpita dalla patologia, quindi dalla degenerazione, è la macula, che è la parte più importante, più nobile della retina, che ci consente di vedere bene, di vedere distintamente, quindi deputata alla visione distinta centrale. E il termine senile fa riferimento esattamente alla parte di popolazione interessata dal problema, quindi diciamo che interessa le persone dai 50 anni in su. Poi ovviamente abbiamo la popolazione over 65, che da lì in poi è decisamente più colpita, quindi è legata proprio all'età.
Ecco, però mi viene spontanea una domanda: va bene che si chiama degenerazione maculare senile, ma ci sono casi di persone colpite ad un'età inferiore dei 50 anni, 40, 30? O è rarissimo?
No, diciamo che la presenza di drusen, che poi spiegheremo di che cosa si tratta, comunque è un elemento che viene riconosciuto come elemento primitivo di degenerazione della macula. Ci possono essere dei casi rari di drusen che insorgono prima dei 50 anni, ma sono casi diversi, non rientrano nella degenerazione maculare senile.
Cos'è un drusen, mi scusi?
È un accumulo tecnicamente di lipofuscina. Per semplificare, quando spiega ai pazienti, si tratta di un accumulo di sostanze di rifiuto che normalmente vengono eliminate dalla retina. Quando queste si accumulano nei tessuti, stiamo parlando di tessuti che hanno uno spessore dell'ordine dei micron, quindi veramente sottili, però fondamentali in ciò che svolgono, queste sostanze rubano ossigeno al tessuto, che ne ha un'enorme necessità. perché ciò che i recettori fanno per consentirci di vedere richiede tantissima energia e quindi tantissimo consumo di ossigeno. Quando queste sostanze di rifiuto si accumulano e noi oculisti riusciamo a vederle anche semplicemente con la lente perché hanno un aspetto giallastro, sono dei piccoli spot, dei piccoli accumuli giallastri, quelli sono indice del fatto che c'è qualcosa che non va a livello retinico. Ovviamente la gravità dell'accumulo di queste sostanze di rifiuto è direttamente proporzionale al numero e alla posizione. Cioè, non sempre una drusen è grave, diciamo così.
Leggevo in una delle varie riviste specializzate, vengono pubblicate, che questi accumuli sono di proteine.
Ripeto, è una tecnicamente sì, diciamo che, ripeto, è lipofuscina.
Quindi lipofuscina.
Sì, si chiama lipofuscina. È il prodotto dei meccanismi metabolici. Ripeto, normalmente queste sostanze vengono allontanate.
Ho capito.
Un tessuto invecchiato tende a funzionare meno efficacemente. Sì. Poi parleremo anche di quali sono i fattori di rischio. Ripeto, nelle persone che poi tendono ad andare incontro a questa patologia, queste sostanze non vengono allontanate, si accumulano e impediscono il normale metabolismo cellulare.
Quindi, a prescindere che sia proteina o meno, sono rifiuti che si depositano, punto e basta. Vabbè, allora abbiamo capito cos'è la degenerazione maculare senile e i sintomi quali sono?
Allora, i sintomi sono variabili anche a seconda della forma che stiamo considerando, perché come purtroppo molti ascoltatori sapranno, visto che è un problema diffuso, basti pensare che una delle principali cause di cecità legale nella popolazione over 65, esiste la forma umida e la forma secca. Quindi i sintomi cambiano a seconda della forma che stiamo considerando. Perché? Allora, facciamo un breve cenno alle due forme. Nella forma umida, come suggerisce la parola stessa, c'è, oltre all'accumulo delle sostanze che poi promuovono il meccanismo patogenetico, c'è la produzione di liquidi e anche la formazione di neovasi, che quindi possono peraltro sanguinare, visto che sono più fragili. Quindi in questi pazienti possiamo avere anche una perdita della visione repentina, cioè immediata, nel momento in cui questo fluido si accumula rapidamente, oppure la cosa peggiore che può succedere è appunto un'emorragia.
Quindi nel caso di un'emorragia, già la parola stessa lo dice, c'è un flusso sanguigno, una perdita di sangue
anomala,
anomala e repentina.
I recettori vengono ovviamente compromessi,
vengono coperti e non si vede.
Per cui il paziente, esatto, può riferire un improvviso calo del visus.
E ha una visione di un colore particolare o semplicemente vede una macchia e basta?
Si può avere proprio la visione di una macchia, oppure riferire al medico appunto di non vedere bene, così genericamente. Poi nella formazione di questi neovasi, che sono la caratteristica, cioè la risposta del tessuto alla mancanza di ossigeno, è la famosa neoangiogenesi, ed è poi la parte del processo che viene trattata terapeuticamente, poi ne parleremo. Questi neovasi, nel momento in cui si formano, sollevano il tessuto di cui stavamo parlando, cioè i fotorecettori che sono presenti nella macula, per cui il paziente può, in alcuni stadi della patologia, anche riferire una visione distorta. Siccome parliamo di visione centrale, quindi di visione distinta, spesso il paziente se ne accorge quando legge. Poi può riferire anche una visione sfocata. Nei casi invece di degenerazione atrofica, che diciamo può essere un ultimo stadio di una degenerazione umida, oppure uno stadio lento di evoluzione della degenerazione maculare senile, abbiamo una rarefazione e un'atrofia dei recettori, per cui i pazienti possono andare incontro ad una visione sempre più sfocata, tant'è vero che, come mi capita talvolta, il paziente anziano è convinto di avere necessità di cambiare l'occhiale. E sì, si scopre magari casualmente, perché si può avere per esempio un soggetto che non si sottopone ad una visita oculistica da più di 15 anni, si scopre che non è un problema di occhiali, al che il discorso si complica, perché è difficile spiegare al paziente che la visione sfocata non è correggibile con una protesi ottica.
Quindi abbiamo parlato di degenerazione maculare senile secca e degenerazione
giusto
umida,
per distinguere umida. Le due entità.
Beh, quindi diciamo che il paziente, arrivato a verificare una prima perdita del visus e della capacità visiva, che fa? Va immediatamente dal medico di base, il medico di base chiede una consulenza specialistica, lo specialista a questo punto, se il paziente è stato bravo ed è intervenuto subito sul medico di base, magari sta acchiappando questa patologia all'inizio, la sta prendendo all'inizio, e l'oculista a questo punto può aiutarlo con un sistema di prevenzione allora, per evitare che degeneri. Come funziona?
Innanzitutto la prevenzione consiste, al di là della sintomatologia, perché ripeto, quando si arriva ai sintomi di cui abbiamo accennato, cioè visione distorta, tecnicamente metamorfopsia, che è lo stesso un termine che spesso usiamo, spieghiamo, magari rimane in mente al paziente senza sapere effettivamente di cosa si tratta: visione sfocata, alterazione della percezione dei colori, macchie nella visione centrale, diciamo che è già troppo tardi. Quindi la prevenzione consiste nell'effettuare, dopo i 50 anni, anche in assenza di disturbi visivi, una visita oculistica.
Sì.
Perché, ripeto, con la visita oculistica già si può osservare la presenza delle drusen, eventualmente se l'architettura maculare non appare esattamente nella norma, si può preventivamente effettuare un'indagine tomografica che ci consente di studiare gli strati più profondi della rete.
Tomografica,
prima ancora
con una OCT, per intenderci.
Esatto.
Allora, se ho ben capito, lei mi dice, all'insorgere dei sintomi, già qui la malattia si è avviata e iniziano a esserci dei problemi di una certa importanza, mentre invece, pur in assenza di un sintomo, quelli che lei ha elencato, una visita ad una certa età, intorno ai 50, mi sta dicendo, una visita preventiva
è opportuna farla,
per capire se c'è la possibilità che insorga questa malattia. E credo di capire che a 50 anni un paziente che si presenta dall'oculista, l'oculista è in grado, anche se non ci sono sintomi, di capire se c'è un inizio o se non ci sarà mai, perché se non c'è un inizio a 50 anni in assenza di sintomi, immagino che difficilmente possa esplodere la malattia, o non è detto?
Sì, non è che esplode, per l'appunto, cioè ci sono delle caratteristiche come dire particolari della retina che ci inducono a, cioè in genere succede così, faccio l'esempio di come mi comporto io: se vedo due o tre drusen lontane dalla macula, non allarmo il paziente.
Sì.
Ovviamente bisogna fare un quadro generale della situazione, perché, come dicevo, esistono fattori di rischio. Non è una il problema di questa patologia, a fronte delle conseguenze che può comportare anche da un punto di vista di spesa sociale, di costi in generale, è che non abbiamo una cura definitiva, per cui la cosa migliore è fare prevenzione e correggere alcuni dei fattori di rischio su cui possiamo intervenire. Però è una patologia, come si suol dire, multifattoriale, quindi non possiamo controllare tutti i fattori di rischio.
Quali sono i fattori di rischio?
Fattori di rischio, allora, innanzitutto il fumo, e questa è quasi un'ovvietà, però nelle persone che sono predisposte il fumo non può che aumentare i processi ossidativi che poi promuovono la formazione, l'attivazione della patologia. Molti pazienti però non hanno mai fumato, questa è la realtà. Ovviamente incide anche il fumo passivo, quindi il fumo già è un fattore di rischio che si può correggere. L'ipercolesterolemia, ormai in diversi studi è appurato che l'ipercolesterolemia gioca un ruolo nella promozione dell'evento patologico. Poi i raggi UV, quindi è importante proteggersi con gli occhiali da sole, ma questo non mi stancherò mai di dirlo ai pazienti, dai più piccoli fino ai più anziani. E poi però i fattori genetici, che sono i più importanti, su cui non possiamo agire più di tanto. Questo perché, per diciamola in maniera semplice, esistono tutte le trasformazioni relative all'invecchiamento del tessuto che sono parafisiologiche, cioè normale invecchiare, normale che mi faccio sempre l'esempio della pelle: invecchia la pelle, invecchia anche la retina. Però in un paziente che ha il fattore di rischio legato al fattore genetico, noi lì non possiamo intervenire, e a quanto pare, in base ai diversi studi che sono stati fatti, la risposta all'infiammazione che consegue all'accumulo di queste sostanze nella retina è determinante per l'evoluzione della patologia. Quindi lì non si può intervenire, però si può sensibilizzare, per esempio, il figlio quarantenne della signora che ha la degenerazione maculare senile, per correggere eventuali fattori di rischio su cui possiamo agire, quelli che ho appena elencato, e poi sulla prevenzione.
Quindi il fumo, il colesterolo alto, i troppi raggi ultravioletti quando si va al mare,
questi sono appunto
ad esempio,
esempi,
sono fattori innescanti la maculopatia.
Però ripeto, senza il fattore
senile.
Genetico, perché mi è capitato di vedere fumatori incalliti che ovviamente non hanno neanche una drusen, questo non vuol dire che il fumo in generale comunque
è dannoso per ogni patologia.
Ovvio.
È un innesco per ogni patologia. Senta, però,
sì.
Visto che ha parlato anche di una predisposizione genetica, ci sono dei test che si possono fare?
Sì,
per
ci sono
tempo,
dei test
per
che
tempo.
Si possono fare, ma che appunto ci danno semplicemente un'indicazione sull'eventuale predisposizione, ma ciò non cambia le indicazioni sulla prevenzione.
No, no, certo.
E comunque esistono anche forme.
Certo, era solo per sapere se ad esempio a 40 anni una persona, per quanto possa stare bene, sapendo che ha la madre o il padre affetti o che sono stati affetti da questa malattia, può
sì,
decidere
volendo,
di fare un test genetico.
Si possono fare anche i test genetici, si
possono
anche
fare.
Di facile esecuzione. Non
sì.
È
una curiosità, qui in Sardegna abbiamo la possibilità di effettuarli?
Sì, ovviamente bisogna valutarne come dire, l'attendibilità, però ci sono anche dei test che sono forniti da produttori italiani e si possono comodamente effettuare dal proprio oculista di fiducia.
Ho capito.
Però bisogna vedere quanto l'oculista ritenga importante la cosa e quanto il paziente, perché ripeto, non è detto che se c'è la predisposizione genetica necessariamente, ripeto, è una patologia multifattoriale, quindi per come la vedo io questo tipo di test può avere un'utilità se il paziente sente l'esigenza di essere informato, ma non è una cosa che viene
non è
proposta,
indispensabile, insomma.
Non viene proposta frequentemente.
A meno che magari, non so, qualcuno non le dica, sa, mio padre e mia madre l'hanno
sì,
avuta,
se,
allora...
hanno, se il paziente necessita di una, come dire, di una spiegazione di questo tipo, si può anche optare per l'effettuazione di un test genetico.
Benissimo. Dottoressa, abbia pazienza, ma dobbiamo dare la linea alla Regia Centrale di Radio Barbagia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in diretta, Giovanni Marinosci con la dottoressa Donatella Attendas. Stiamo parlando della degenerazione maculare senile. Dottoressa, a questo punto le si presenta un paziente, ha tutti i sintomi e lei farà una serie di visite, magari mi spiegherà anche in cosa consistono queste visite e poi arriverà a determinare se c'è o non c'è la patologia, cioè la certezza di questa diagnosi avviene con quale processo di visita specialistica.
Esatto, si parte dalla visita oculistica di base, cioè generale, in cui il paziente pone il problema, che può essere, come dicevamo, anche non necessariamente un abbassamento repentino della vista, ma più comunemente una diminuzione del visus, per cui il paziente si aspetta di poter correggere il difetto con un occhiale. Quindi, una volta determinato il visus, si passa all'esame del fundus. Rilevando il problema, ovviamente la necessità, per esempio in un paziente che può avere 6-7 decimi non migliorabili e valutando che a livello maculare si possono avere, come dicevo, le classiche alterazioni architettoniche, quindi la presenza delle drusen in area foveale, per esempio, è importante determinare l'entità del danno, eventualmente la presenza dell'essudazione di cui parlavamo,
sì.
Perché laddove nella forma umida, che come dicevamo è la più aggressiva, ed è quella che poi si tratta chirurgicamente, si ha la formazione di questi neovasi che essudano. Per cui durante la visita oculistica di base, con la lente che viene utilizzata e che bene o male tutti quanti abbiamo ben presente, si valuta soltanto la porzione superiore del tessuto.
Sì.
In un secondo tempo, con le indagini di secondo livello, si pone la diagnosi di certezza, perché si valuta tutta l'architettura maculare, in particolare con la tomografia di cui parlavamo, cioè con l'OCT dell'area maculare. Possiamo valutare anche l'entità dell'essudazione, quanto l'alterazione architettonica della retina è, quantifichiamo esattamente l'alterazione.
Sì, quindi una curiosità, avete un parametro, una percentuale, un riferimento, una tabella?
Allora, diciamo, non funziona così, diciamo che una volta che viene effettuato l'OCT e si valuta che è presente l'essudazione, quella va trattata, perché prima si agisce anche qui, e in questi termini si può parlare di prevenzione, perché più si tarda, più diminuisce la vista, meno risultati si ottengono dalla terapia, perché non esiste una terapia risolutiva, perché come dicevamo è una patologia multifattoriale che però è legata all'invecchiamento, quindi non possiamo bloccare l'invecchiamento. Però se per esempio c'è un'essudazione iniziale, il paziente viene inquadrato con le indagini di secondo livello, OCT e eventualmente anche la fluorangiografia, che è un esame più dettagliato e dinamico, perché prevede, come alcuni pazienti sapranno, alcuni ascoltatori sapranno, l'iniezione di un colorante che consente anche di valutare come si comporta questo liquido. Successivamente si passa alla terapia.
Sì.
Quindi dicevo, con gli esami di secondo livello quantifichiamo il sospetto che avevamo attraverso la valutazione oftalmoscopica della retina.
Quindi con una OCT, la cosiddetta TAC dell'occhio, sì, volgarmente chiamata, per quanto non sia una TAC ma sostanzialmente viene definita così, è una fluorangiografia, cioè l'emissione di un liquido di contrasto che vi permette poi di fare una TAC dell'occhio, una OCT che dà determinati, sì, risultati, voi arrivate, voi oculisti, arrivate a determinare l'entità della malattia. È giusto?
Esattamente.
Ho inteso bene,
sì.
Perfetto. E a questo punto però il paziente a cui è stata diagnosticata questa brutta, mi permetta di dirlo, brutta malattia, sì, si trova a dover affrontare delle cure, se cure ci sono.
Cure che al primo impatto, anche se da un punto di vista tecnico per l'operatore sono piuttosto semplici, anche se si tratta appunto di una pratica chirurgica, perché di fatto si entra in sala operatoria, il paziente ovviamente si spaventa quando sente che la terapia consiste in una iniezione di una sostanza che viene fatta all'interno dell'occhio. Quindi si tratta di pungere la sclera e di iniettare dentro il bulbo una sostanza che ha lo scopo di bloccare il processo di formazione di questi neovasi, quindi agisce direttamente sulla sostanza che promuove la formazione di questi neovasi.
È un, se ho inteso bene, sì, sclera, mi aiuti lei con la parola, si arrivano a bruciare, lo dico volgarmente, abbia pazienza.
No, è proprio una puntura, il farmaco viene iniettato dentro l'occhio e poi piano piano
si va a sclerosare quell'emissione di... No,
la sclera è proprio la parte anatomica,
ho capito,
il guscio che protegge l'interno dell'occhio.
Sì.
Quindi è necessario comunque pungere questo tessuto che ha una certa consistenza. Non c'è altro modo, insomma, di iniettare il farmaco.
E si inietta questo farmaco,
peraltro. Si inietta il farmaco che agisce per via intravitreale. E normalmente si effettua un ciclo, adesso ormai è stato standardizzato, all'inizio si cercava di capire quale fosse la quantità giusta di farmaco,
sì,
e il tempo giusto, il,
sì,
timing. Adesso ormai si va verso un protocollo standard di 3 iniezioni a distanza circa di un mese l'uno dall'altra e poi la valutazione sempre attraverso le macchine di cui abbiamo parlato, quindi,
sì,
l'acquisizione delle immagini è fondamentale, perché poi nel follow up, quindi nel seguire il paziente, si deve valutare se il farmaco sta facendo effetto bloccando la produzione dei fluidi e la formazione di questi neovasi,
sì,
che si devono ridurre.
Sì. Peraltro mi risulta che questo farmaco sia un farmaco di recente scoperta, da pochi anni esiste questo farmaco?
È l'effetto del farmaco che è di recente scoperta, diciamo così. Perché il farmaco, di fatto, si è partiti da un farmaco che viene utilizzato normalmente per bloccare sempre il processo di nuova formazione di vasi, sì, nei tessuti colpiti da tumore. Perché anche lì il procedimento è lo stesso: c'è un tessuto in veloce accrescimento, che è quello neoplastico, che ha necessità di essere nutrito. Quindi la sostanza che promuove la formazione dei neovasi viene prodotta per fornire l'ossigeno necessario a questo tessuto che si è neoformato.
Quindi questo farmaco esisteva già per altre patologie. Poi hanno scoperto.
Tant'è vero che all'inizio, come succede nella medicina, ovviamente si fanno le scoperte e poi si deve regolamentare il procedimento. Venivano utilizzati, e viene tuttora utilizzato in alcune circostanze, il farmaco definito off-label, cioè che non è creato apposta per trattare quella patologia, perché ovviamente stiamo parlando di farmaci, quindi devono essere testati per agire su un determinato tessuto. E questo era il classico, appunto, farmaco chemioterapico chiamato Avastin. Poi la ricerca ha comportato la creazione di molecole specifiche, e quindi hanno una maggiore sicurezza nell'utilizzo a livello oculare. E normalmente si sente parlare del Lucentis.
Sì.
Adesso è un nome commerciale, però ne abbiamo sentito parlare tutti anche tempo fa.
Da prima c'era l'Avastina, infatti.
Esatto.
Poi è subentrato questo Lucentis.
Sì.
E ne è arrivato un terzo, ricordo bene.
Sì, adesso c'è anche l'Eylea.
Sì.
Esisteva e veniva utilizzato anche il Macugen, però principalmente viene impiegato il Lucentis.
Io prima, all'inizio, diciamo, della trasmissione, le ho accennato al fatto che leggevo da qualche parte, ma perché è interessato, come l'ho accennato, al fatto che in famiglia ho avuto chi ha parenti con questo problema, le ho accennato al fatto che leggevo che erano proteine. Gliel' ho detto per questo motivo, perché so che stanno alla ricerca, per ora ancora sui topi, ha prodotto un collirio che arriva piano piano a sciogliere queste proteine. È una notizia di forse un paio di settimane fa, sì e no, e credo che sia a livello proprio di ricerca, cioè un collirio che sembra che sui topi funzioni, ma ancora non siamo arrivati
all'essere
umano.
Diciamo che la ricerca, si spendono tantissime energie, tantissimi soldi, proprio perché questo problema rappresenta una piaga sociale, perché una persona di 60 anni che non può più guidare o non può leggere, capiamo bene che
ha la vita limitata, insomma, certo.
Esatto, quindi di fatto anche sulle riviste specializzate mi capita costantemente di leggere di studi pilota, di nuove tecniche, di nuove ipotesi, di terapie combinate. Quindi è ancora un po' prematuro parlare di alternative, visto che nella pratica clinica
non ce ne sono ancora, certo.
Esatto, la cosa più sicura, che comunque, cioè, se pensiamo che anni fa, prima delle intravitreali, non c'erano molte opzioni.
Sì.
C'era la terapia fotodinamica, ci poteva essere un rimaneggiamento chirurgico abbastanza complesso della macula, ma con scarsi risultati, sempre per togliere questi neovasi. In questo caso, anche dal punto di vista dello stress del paziente, l'intravitreale, per quanto all'inizio, cioè un paziente normale che si preoccupi di fronte all'idea che gli venga iniettato un farmaco dentro l'occhio. Poi, dopo la prima intravitreale, difficilmente mi è capitato di trovare pazienti insofferenti. Ovviamente sono preoccupati per la patologia, però certo, la terapia in sé per sé non è così traumatica.
Ecco, però mi viene spontaneo chiedere, io mi ci vedo sdraiato su un letto operatorio, su una sedia,
sì,
operatoria.
Sì, una prospettiva, certo.
Uno deve tenere l'occhio ben aperto, si vede infilare, perché lo vede, immagino, quest'ago che sta arrivando.
Beh, diciamo che come procedimento la preparazione è la stessa dell'intervento di cataratta, quindi il paziente non si deve sforzare di tenere l'occhio aperto, c'è un telino sterile, c'è una pinza apposita che serve per garantire al paziente che l'occhio verrà tenuto aperto al di là della sua volontà.
Sì.
E poi generalmente si vede, se l'operatore usa il microscopio, segue il paziente può vedere la luce del microscopio, ma è una cosa rapida. Ci sono alcuni operatori che neanche usano il microscopio, proprio perché è una cosa abbastanza è una procedura addirittura di facile esecuzione.
Semplice, ecco. Diciamo, relativamente semplice per sì. quanto siamo in sala
più, operatoria. Io dico sempre ai miei pazienti, sarà più lunga la preparazione che non l'iniezione in sé.
Senta, a questo punto le faccio due domande. Quanto dura questo intervento e se è doloroso? E allora, le domande sono tre.
Generalmente i pazienti mi dicono che non è particolarmente doloroso, perché rispetto ad altri farmaci intravitreali che prevedono dispositivi magari più invasivi, si tratta di aghi molto sottili. Poi ovviamente sta anche alla mano dell'operatore, quella è sempre una questione soggettiva, ma la durata in sé per sé dell'iniezione è veramente di pochi minuti. Ripeto, è più lunga la preparazione, perché comunque deve essere, il tutto deve essere effettuato in ambiente sterile, quindi ci vuole una disinfezione della cute, eccetera eccetera, però in sé per sé iniezione dura veramente poco.
Dura poco, non è particolarmente doloroso. E poi?
E poi ecco, subentra l'eventuale frustrazione nel caso in cui, perché ovviamente va sempre spiegato al paziente che non è una cura definitiva, innanzitutto bisogna valutare se il paziente è un soggetto che risponde rapidamente alla terapia,
sì.
e se poi viene mantenuto il risultato. Ripeto, se ovviamente stiamo partendo da un paziente che ha i recettori fortemente compromessi, perché magari è stato trascurato, perché magari non si è accorto e arriva già all'osservazione dell'oculista con due decimi, non è che possiamo aspettarci, cioè lì l'attesa è quella di ritornare al visus, magari un paziente parte dai 6-7 decimi con un rapido peggioramento, perché l'accumulo del fluido pregiudica nell'immediato la vista, quindi ci si aspetta di ritornare quantomeno ai 7 decimi se il paziente risponde ed elimina grazie al farmaco questo fluido, quindi la retina si riaccolla nella posizione originaria. E poi ovviamente bisogna valutare in un secondo tempo i danni che sono riportati dai recettori. Ovviamente il sanguinamento è la cosa peggiore, perché il sangue a contatto con i fotorecettori è ovviamente tossico.
Ah, è tossico addirittura, non è che occlude la vista e basta.
No, ovviamente non fa bene ai fotorecettori.
Certo, questo poi viene assorbito e immagino non lasci danni.
No, ormai sono farmaci che sono stati creati apposta per questo tipo di terapia. Ovviamente il paziente si trova a firmare un consenso informato, perché come tutti i farmaci, remotamente può avere degli effetti collaterali. Ma io dico sempre, se anche prendiamo un paracetamolo, sappiamo bene che è un farmaco e ha degli effetti avversi, è la stessa cosa. Di fatto si tratta di una procedura chirurgica, quindi il paziente si trova a firmare un consenso informato.
Certo, senta dottoressa, per quanto io possa essere insieme a lei conduttore di questa trasmissione, a me piace mettermi nei panni dei pazienti e pormi anche delle domande, quasi fossi anche ammalato di ogni problema che di ogni mercoledì qui discutiamo, viene spontaneo poi fare delle domande, ma si sente tanto parlare di cellule staminali e con quelle si sa
anche
qualcosa.
Qui il discorso forse l'abbiamo trattato già
la scorsa puntata.
Sì, e quella è la speranza per tante patologie.
Certo, ma ancora che le sappia siamo in alto mare.
Esatto.
Senta, un'altra cosa ancora. Questi farmaci credo servano a bloccare la malattia, ma poi ci può essere anche un miglioramento? O il visus si ferma, non so, a 6-7 decimi, ma non può più migliorare?
E ripeto, bisogna sempre valutare caso per caso, come per tutte le situazioni, e valutare poi se anche si riesce a limitare la forma umida nel tempo con le indagini diagnostiche di secondo livello di cui ho parlato. Bisogna sempre monitorare la situazione della retina e valutare se il paziente sta evolvendo lentamente nella forma atrofica, perché no. quella è sì una forma più lenta rispetto alla forma umida, quindi lascia molto più tempo al paziente, però diciamo che è irreversibile.
È irreversibile, quindi
lì, come suggerisce la parola stessa, c'è un'atrofia Sì. E lì giusto le cellule staminali ci potranno dare una
un aiuto
eventualmente, sì.
Quindi chi è...
Però già ripeto, pensare ad una persona di 80 anni che recupera, che scende ad un visus di 4-5 decimi non migliorabili e poi recupera, magari arriva a 6-7, può arrivare anche a 9-10, ovviamente sono fondamentali per l'autonomia, non è mai come
decisamente, certo.
Non avere soluzioni e finire per essere un ipovedente senza alternative. È una un'ipotesi terapeutica e se il paziente risponde.
Ha un'idea di massima della percentuale di incidenza di questa patologia sugli anziani?
Allora, diciamo che non ho adesso i dati dell'incidenza, ma in Italia ci sono più di 1 milione di persone affette.
Un milione addirittura di persone affette, sì, da patologia. Caspiteria. Qui in Sardegna come siamo messi?
Posso dirle la mia esperienza clinica, ovviamente ci sono diversi casi.
Molti casi?
Sì.
Sì, anche perché qui gli anziani sono anche tanti, quindi magari...
Sì, per quello che le raccontavo mi viene in mente una paziente di circa 80 anni che mi è capitato di osservare di recente. E pensava, per l'appunto, tornando ai sintomi, pensava di aver necessità di aggiustare gli occhiali.
Certo, mentre
invece era una forma atrofica. E lì è decisamente spiacevole dover spiegare che non ci sono alternative. Mentre se capita la forma umida, per quanto sia grave, come dicevamo, c'è un'ipotesi terapeutica. Di fronte alla forma atrofica non abbiamo...
Non c'è nulla da fare. Dottoressa, altra interruzione pubblicitaria, diamo la linea alla regia centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Dottoressa, rieccoci. Ora, mentre andava in onda la pubblicità, la dottoressa Tendas mi diceva di un caso di una paziente con colesterolo a livelli stratosferici, grande fumatrice, alla quale poi si è presentata la patologia. Quindi vogliamo raccomandare ai pazienti che la prevenzione è basata soprattutto su questi tre fattori, al di là di quello genetico, sono attenzione chi fuma, attenzione chi ha colesterolo alto, e la terza, io direi, era...
L'importanza degli occhiali da sole.
Gli occhiali da sole, gli ultravioletti, esatto. Sì. Dottoressa, sul mio telefono personale mi è appena arrivata un SMS. Ciao Giovanni, trasmissione interessantissima. Purtroppo nella mia esperienza il Lucentis non ha funzionato. Lei mi sa dire qualcosa in merito al fatto che questi farmaci, a seconda dei soggetti, possano o meno funzionare? Io porto l'esempio della parente di cui le accennavo, che entrò nel protocollo sperimentale diversi anni fa, una delle sedi dei protocolli sperimentali era Udine, adesso l'attuale primario di Udine, primario mi sembra la San Raffaele, a Milano, e faceva il Lucentis, che ha funzionato sì e no, o meglio, ha rallentato indubbiamente la malattia.
Esatto,
ma non
bisogna valutare adesso,
e parlo di diversi anni
questo
fa,
messaggio ovviamente è parziale perché non ci potevano dare più informazioni, però certo. In effetti il problema di questi farmaci è che non sono risolutivi, come stavamo dicendo, rallentano e migliorano la percezione visiva perché eliminano l'esudazione, però il limite è che c'è la necessità di ripeterlo innanzitutto e valutare se il soggetto risponde. Poi dopo un certo periodo di tempo si può instaurare anche la resistenza al farmaco. In alcuni pazienti può essere più manifesta che in altri ed è dovuta proprio ad una risposta delle pareti dei vasi sanguigni, quindi non è prevedibile finché non si prova a fare la terapia. E ovviamente questo è molto frustrante per i pazienti.
Deve essere molto frustrante. Senta, dottoressa, abbiamo un paziente che ci ha telefonato, ha chiesto di poter colloquiare direttamente con lei, il signor Luigi. Dice che ha eseguito 3 operazioni intravitreali, ma non ha avuto miglioramenti. Ora io ho già composto il numero di telefono e vediamo se riusciamo a parlare con il signor Luigi. È tutto in diretta, come potete notare.
Sì, pronto?
Signor Luigi?
Sì,
buona giornata. So che lei ha telefonato alla redazione di Informa Salute, lei in questo momento è in onda con la dottoressa Tendas. Le chiedo solo di abbassare leggermente la radio, altrimenti abbiamo un effetto fastidioso.
Ok.
Allora, signor Luigi, lei parli pure, che la dottoressa Tendas la sta ascoltando.
Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno.
Ascolti,
sì.
Io ho fatto 3 intravitreali alla San Giovanni di Dio a Cagliari.
Sì.
Dal professor Fossarello. Mi ha operato, mi ha fatto 2 intravitreali la dottoressa Bayer e una il dottor Pairetti.
Sì,
poi ho fatto altri, sì, poi ho fatto altri 2 intravitreali qui all'ospedale San Francesco di Nuoro. Dalla dottor Serri.
Sì.
Serru. Però la miglioria è stata molto 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 poca.
Ma...
e volevo sapere da lei se visto che questa patologia la devo convivere con questa patologia, sì, della retina, se almeno con gli occhiali facendo una visita, perché gli occhiali adesso per guidare li porto, ma l'occhio destro di cui ho avuto queste intravitreali eccetera, se si hanno 3 decimi, 4 decimi.
Ma è da quanto tempo prima di fare le terapie? Prima di fare le punture? Non so,
3 decimi, sì, 3 decimi, insomma, non, la miglioria non è stata, perché quest'ombra al centro della visibilità ce l'ho sempre. Chiudendo l'occhio sinistro, che ci vedo discretamente bene, ho 7-8 decimi, l'ombra all'occhio destro ho sempre quest'ombra al centro.
Ma...
e volevo sapere se almeno con gli occhiali, con una visita accurata, c'è la possibilità di poter migliorare insomma la vista, ecco, almeno per guidare e per leggere, ecco.
Come accennavo prima, ovviamente i colleghi hanno effettuato la terapia, hanno fatto i controlli con le macchine di cui abbiamo parlato prima, e se non hanno continuato, evidentemente o non c'è stata, cioè hanno valutato che non era necessario continuare con le intravitreali, perché magari la retina comunque si è asciugata, come si aspettavano che succedesse. Però, come dicevo, i danni ai recettori non vengono aggiustati, diciamo così, da questa medicina. Serve soltanto per rallentare, per impedire che peggiori. Quindi già anche il fatto, anche se non è consolatorio, che abbia mantenuto i 3 decimi, vuol dire che la terapia ha funzionato. Perché altrimenti il rischio con questa malattia è di andare incontro alla cecità, come dicevamo.
Ho capito, sì.
Quindi, ovviamente... e sarà stato fatto, non so se successivamente ha fatto delle visite oculistiche, perché ovviamente quando ci si rivolge a certi centri specialistici ci si occupa della parte chirurgica e poi si rimanda il paziente all'oculista di fiducia o all'oculista di base, diciamo così. Per cui è necessario ovviamente valutare se è opportuno migliorare gli occhiali, però anche avendo 3 decimi non rientra neanche, fortunatamente per lei, tra i pazienti che sono considerati ipovedenti e che hanno bisogno di strumenti particolari.
Sì, sì, io dopo i primi occhiali ho fatto un'altra visita 3 anni fa da un altro oculista di Nuoro e mi ha dato la scheda per l'ottico. e con questi occhiali quasi da subito mi hanno detto, ho visto che non vedevo bene ugualmente,
non c'erano differenze,
non c'era molta differenza,
quindi questo vuol dire,
quindi a distanza di 3-4 anni volevo sapere se con una vista di un ottico, di un oculista competente,
ovviamente,
se con gli occhiali
per 4 anni non ha effettuato controlli.
No.
Allora, si ricordi che al di là del residuo visivo e al di là del fatto che magari qualcuno le possa dire a tutt'oggi che non può migliorare con gli occhiali, è fondamentale che si controlli e che controlli l'altro occhio. Quindi al di là
Sempre da un oculista, oppure lo può fare anche l'ottico?
No, l'ottico può misurare la vista e entro certi limiti sistemare l'occhiale, ma la visita fa il medico.
Ho capito.
Non bisogna trascurarsi, perché come dicevamo la prevenzione, anche più si prende in tempo una forma che magari sta iniziando ad esudare, meglio è.
Sì. Poi un'altra domanda sola, dottore. Per quanto riguarda il laser, è possibile la guarigione della retina oppure no?
Allora, ci sono dei casi particolari e mirati, evidentemente se nel suo caso hanno utilizzato le intravitreali non rientrava nei casi che necessitano invece di una terapia fotodinamica, che peraltro viene utilizzata sempre meno.
Ho capito.
Bene, signor Luigi,
la ringrazio.
Di niente.
Molto gentile.
Ringrazio anche Radio Barbagia. Arrivederla.
Buona giornata,
arrivederci. Grazie signor Luigi, ho dimenticato di dire alla dottoressa che il signor Luigi ha 71 anni.
Quindi classica età.
Soggetta alla patologia. Dunque, nel frattempo qualche sms ci è arrivato ed è, ora non c'è scritto qui se è una donna o un uomo, comunque ho 65 anni e nel corso dell'ultima visita oculistica mi è stato detto che la retina è un po' invecchiata. L'oculista mi ha parlato di drusen maculari. Mi può spiegare di cosa si tratta? Ne abbiamo accennato qualcosa?
Le abbiamo accennate.
Non vuole sintetizzare?
Un reperto caratteristico che noi oculisti, ma anche in una visita di base, vediamo subito con la lente che ci consente di valutare la retina. Se il collega si è espresso in questi termini vuol dire che non sono preoccupanti, perché anche lì bisogna valutare se si tratta di drusen. Immaginiamoceli come dei puntini giallastri. Questi puntini possono essere ben definiti e piccoli, e allora vuol dire che hanno una tendenza inferiore rispetto ad altre drusen a causare una forma umida. Quando invece assomigliano non sono più puntini ben definiti, ma sono un po' più larghi e tendono a confluire, quella è la caratteristica forma che ci fa preoccupare di più e che può tendere ad evolvere in una forma umida. Quindi generalmente quando magari si trova un reperto del genere, anche se il visus è relativamente buono, si può optare per un'indagine OCT.
Certo. Senta, abbiamo ricevuto altri messaggi, ma bene o male fanno riferimento a cose di cui abbiamo già parlato. Può anche essere che qualcuno si sia sintonizzato un po' in ritardo. Chiedono ancora di ben specificare la forma secca e la forma umida. Chiedono qual è la differenza. Mi scuso, accontentiamo l'ascoltatore.
In maniera semplice, appunto, viene data anche dalla definizione. Nella forma umida, e poi tecnicamente chiamata essudativa, e diciamo che è la peggiore perché appunto può insorgere con dei sintomi improvvisi, ripetiamo, nella forma essudativa l'essudazione si riferisce ai fluidi che escono da questi neovasi e che quindi complicano immediatamente la visione. Per cui il paziente può avere, se addirittura c'è un sanguinamento, una perdita improvvisa della vista. Mentre nel caso della forma atrofica è un po' più subdola, però dà molto più tempo al paziente, diciamo che paziente target, per la mia esperienza, è il paziente sugli 85 anni che non è ipovedente, magari arriva a 4 decimi, non sono chiari, vede ovviamente i colori, li percepisce in maniera non chiara, quindi a volte si pensa, prima ancora di vedere la retina, se c'è anche una cataratta, che ci sia una componente relativa anche al cristallino. Poi si va a vedere la retina e si vede la classica chiazza atrofica.
Sì. Volevo aprire una parentesi intanto, perché la dottoressa Tendas sta anche lavorando gratuitamente per l'iniziativa Salute 10 Lode, e cioè le visite gratuite che il CEDIAN ha organizzato per tutti i bambini delle scuole elementari di Nuoro. Sono circa 1600 bambini e ad ogni bambino vengono erogate 7 visite specialistiche, una delle quali è quella oculistica. Abbiamo anche 2 ricerche scientifiche in corso con questo screening rilevante, perché sono 11.200 visite gratuite totali ed è già più di un anno e mezzo che ci stiamo lavorando e conteremmo, salvo imprevisti, di completare questo screening per giugno di quest'anno, quindi con la chiusura dell'anno scolastico. La dottoressa Tendas, anche lei partecipa visitando gratuitamente questi bambini e ha già effettuato 252 screening visivi di primo livello. Non è che gliene mancano pochi, dottoressa. Dunque, qui ho anche un appunto dove mi viene detto che su questi 252 lei poi ha richiesto 57 visite oculistiche complete che vengono erogate anche queste gratuitamente. Lo vogliamo sottolineare, perché non vogliamo sentirci dire che queste cose il CEDIAN le sta facendo per trovare pazienti. Grazie a Dio lavoro ne abbiamo tanto, lo stiamo facendo perché è una donazione che abbiamo deciso di fare alla città di Nuoro, ma soprattutto ai bambini, perché dai bambini non ci si aspetta nemmeno grazie, quindi è una donazione pura e abbiamo coinvolto i vari medici del centro diagnostico e non solo. Quindi viene detto che 57 bambini poi lei ha voluto visitarli in modo approfondito, il 23% dei bambini a tutt'oggi visitati. Qual è la malattia che ha riscontrato? Uscendo un attimino dall'argomento principale, rientreremo tra poco con un'altra domanda che ci hanno posto, anzi credo proprio che chiuderemo ora con questa perché sono già le 11.57.
Sì, adesso brevemente voglio ricordare che lo screening di primo livello non è uno screening effettuato da me, sono dei rilievi effettuati con un software attendibilissimo.
Con una macchina particolare.
Al posto del classico ototipo che si utilizzava un tempo per fare lo screening, far leggere il tabellone classico ai bambini, utilizziamo un software che ci consente di testare l'acuità visiva per lontano e per vicino. Sì. Quindi io di per sé nella prima parte dello screening non vedo il bambino, vedo il risultato.
Fatto da personale qualificato con dei macchinari ben precisi, ben particolari, approvati dai protocolli di screening di primo livello, quindi macchinari certificati. Per poi la dottoressa analizza uno ad uno questi risultati.
Valuto proprio brevemente il visus, se il bambino raggiunge i 10 decimi, per esempio può avere anche i suoi occhiali, raggiungere i 10-11 decimi, è ovvio che non verrà sottoposto alla visita oculistica.
Certo.
Se invece vedo che c'è un'incertezza, ci può essere anche un visus non chiaro, 8 decimi in un solo occhio, allora vengono chiamati a effettuare la visita.
Sì.
Quindi abbiamo parlato del 23% circa, ovviamente all'interno di questo 23% le prime diagnosi sono ovviamente un 10%.
Sì, quindi di questo 23.
E generalmente, vista l'età che stiamo considerando, sono miopie iniziali, astigmatismi.
Quindi per tirare i conti, su 1600 bambini, circa 160 bambini alla fin dei conti avranno bisogno eventualmente di occhiali o comunque di un intervento specifico. Beh, le faccio i complimenti e la ringrazio a nome del CEDIA, ma soprattutto dei genitori per questo suo impegno che lei, come altri medici, sta prodigandosi al fine appunto di fare questi screening gratuiti. Signori, dobbiamo salutarvi rapidamente e la prossima puntata invece ci vedrà in onda col dottor Raffaele Muretti, urologo. Vi auguro la buona giornata, dottoressa, grazie.
Buona giornata.
Arrivederci.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.